E come anticipato poco fa, torniamo con il primo redazionale di questa mattina dedicata al rapporto di ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sul consumo di suolo, dinamiche territoriali, servizi ecosistemici, presentato il 22 luglio scorso. È l'edizione 2020, la settima dedicata a questi temi, è una pubblicazione che fornisce un quadro aggiornato dei processi di trasformazione del nostro territorio che continuano a causare la perdita di una risorsa fondamentale, il suolo, con le sue funzioni e i suoi relativi servizi ecosistemici. Il lavoro analizza le trasformazioni del suolo negli anni e in questa edizione in particolare si arricchisce di contributi provenienti da 12 osservatori delle regioni e province autonome, anche grazie al progetto Soil for Life. Il consumo di suolo, il degrado del territorio, la perdita delle funzioni dei nostri ecosistemi con le loro conseguenze analizzate approfonditamente in questo rapporto continuano a un ritmo non sostenibile. I dati infatti restituiscono la velocità con cui il suolo è consumato, si parla di 2 metri quadrati al secondo e di come si continui a costruire anche nelle zone a rischio sismico e idrogeologico nonostante la popolazione stia diminuendo. Il rapporto evidenzia infatti come non ci sia un legame tra popolazione e nuovo cemento e si continua invece ad assistere alla crescita delle superfici artificiali anche in presenza di stabilizzazione, in molti casi addirittura di decrescita della popolazione. Nel 2019 57 milioni di metri quadrati di nuovi cantieri e costruzioni e dunque di suolo perso nel nostro paese si registrano all'interno appunto di un paese che vede un calo di oltre 120.000 abitanti nello stesso periodo. Quasi la metà del suolo perso in 12 mesi si trova nella città, si trova nelle città e Roma si conferma dal rapporto il comune che ha trasformato di più il suo territorio. Nel 2019 i dati riportano un aumento di superficie artificiale di 108 ettari. Ne parliamo questa mattina con Michele Munafò, che è responsabile del rapporto ISPRA sul consumo del suolo. Buongiorno Michele, grazie infinite di essere con noi.
Buongiorno, io purtroppo sento male, quindi non sono riuscito a sentire la tua introduzione.
Ci spiace, cerchiamo di capire se c'è un problema tecnico. Abbiamo restituito soltanto i dati già presenti nel rapporto, nulla di più. Quindi abbiamo raccontato in che modo appunto siano avvenute le trasformazioni negli ultimi anni e in particolare in questo ultimo anno che il rapporto appunto restituisce. Dimmi se mi senti, mi senti?
Io ora molto meglio, sì, grazie.
Ok, allora partiamo dai dati, dunque, perché i dati che voi avete riportato nel rapporto, nonché le immagini satellitari, mostrano come le trasformazioni permanenti e irreversibili interessino alcune aree del paese nello specifico. A te chiediamo di raccontarci quali sono, qual è l'intensità e quali appunto gli impatti.
Sì, dunque, allora il fenomeno continua ad avanzare, anche nell'ultimo anno noi abbiamo registrato più di 57 chilometri quadrati di suolo andato perso. Questi 57 chilometri quadrati si concentrano però ancora in alcune parti del paese, che tra l'altro sono quelle dove il suolo è di migliore qualità, sono le pianure, le fasce costiere, i fondi valle, poi in corrispondenza delle principali aree metropolitane e urbane. Nell'ultimo anno la maggiore trasformazione è avvenuta in Veneto, in particolare nella parte di pianura. Questo dovuto sicuramente a una serie di trasformazioni sia legate a infrastrutture, in particolare la pedemontana e altre opere che si stanno realizzando in quella regione, ma anche e soprattutto a espansione dell'edilizia sia residenziale, ma anche, e questo forse è un po' una novità degli ultimi anni, della logistica, che si sta mangiando ettari e ettari di suolo per costruire sempre nuovi edifici, nuovi capannoni, nuovi magazzini necessari per stoccare quantità di merce sempre maggiore in corrispondenza delle principali linee di comunicazione. Il Veneto è la regione che negli ultimi 3 anni ha sempre avuto il tasso di maggiore trasformazione del suolo, quest'anno quasi 800 ettari soltanto in questa regione. Anche Lombardia, Puglia, Sicilia, ma anche Emilia Romagna sono le regioni che poi hanno diverse centinaia di ettari costruite soltanto nell'ultimo anno. A livello urbano è Roma è la città che l'anno scorso e quest'anno, in entrambi gli anni, ha avuto la velocità maggiore. Quest'anno addirittura accelerata, con oltre 100 ettari solo nel comune. Ovviamente Roma è un comune molto grande, ma questo non toglie che la gravità del fenomeno, che sembra ad oggi effettivamente poco sotto controllo. in un territorio che comunque è già molto artificializzato come quello di Roma. Consideriamo gli ultimi 7 anni analizzati, ne abbiamo registrato 500 ettari soltanto all'interno di Roma. Altri comuni hanno avuto delle trasformazioni importanti, ad esempio Catania, che è tra i grandi comuni, è il secondo, 48 ettari. Per dare un'idea, Milano, Firenze e Napoli quest'anno hanno avuto delle trasformazioni inferiori all'ettaro. È chiaro che la superficie di questi comuni è molto più piccola, ma questo non toglie il fatto che ci sia sicuramente una situazione molto, molto differente. Quindi insomma la situazione è decisamente critica nel nostro paese, un paese che tra l'altro ha delle superfici molto poco adatte. Insomma il nostro territorio è un territorio fragile, un territorio soggetto a fenomeni di pericolosità idraulica, da frana, sismica, è un territorio montano, perché non scordiamoci che il nostro è un paese di montagna, dove un terzo del territorio è di montagna, un ulteriore 40% è collina, quindi un paese che ha delle percentuali di consumo di suolo che sono quasi il doppio della media europea, con un territorio che invece è estremamente più fragile del resto dei paesi. Questa situazione comporta sicuramente gli esiti che purtroppo conosciamo bene, quindi quando noi ci lamentiamo delle bombe d'acqua, del dissesto idrogeologico, tutto questo hanno una responsabilità molto chiara e molto evidente, che è soprattutto quella del consumo di suolo. Quando noi artificializziamo un suolo, abbiamo un impatto importante su tutti i cicli e processi ambientali che regolano l'ecosistema, ma anche il nostro benessere, la nostra vita. Se quel suolo viene impermeabilizzato, quell'acqua non si infiltrerà più, non verrà più trattenuta dal suolo, ma scorrerà in superficie, aggravando evidentemente fenomeni alluvionali e di dissesto.
Puoi spiegarci più dettagliatamente gli impatti per chi ci ascolta? Gli impatti del consumo di suolo, quelli... Ci senti?
Sì, ok.
No, dico, puoi spiegarci in modo più dettagliato gli impatti? Nel rapporto vengono riportati ovviamente la perdita, ma poi per esempio nelle città le cosiddette isole di calore urbano, come conseguenza appunto della perdita di consumo di suolo.
Sì, allora gli impatti sono diversi, quindi prima ho accennato al tema dell'impatto sul ciclo delle acque, di stesso idrogeologico, è sicuramente molto evidente. L'altro impatto molto evidente è quello sulla cosiddetta isola di calore urbano. Tutti noi abbiamo contezza del fatto che le nostre città sono sempre più calde delle aree invece vegetate, delle aree non urbane, e questo ha ancora una volta un unico grande responsabile, cioè la superficie artificiale all'interno della città e il fatto che non c'è la vegetazione che raffresca il clima urbano. Nelle nostre città noi abbiamo mediamente 2 gradi in più delle aree non urbane, con picchi anche di 6 gradi in alcune città. È una tendenza molto evidente che man mano che il suolo viene artificializzato questa temperatura cresce. Questo ha degli impatti non soltanto sul fatto che siamo tutti meno bene in città, ma ha degli impatti importanti anche sanitari, aumenta la mortalità, ha degli impatti banalmente anche economici, perché comunque oggi il raffrescamento costituisce una voce importante, quindi la climatizzazione degli edifici, di tutto quello che viene fatto in termini energetici per ridurre la temperatura degli ambienti indoor, questo ha sicuramente un impatto molto importante. Ma poi ci sono anche altri impatti che a loro volta sono significativi. Il consumo di suolo avviene quasi sempre su terreni che sono produttivi dal punto di vista agricolo, dal punto di vista della produttività di biomassa. E questo, noi abbiamo stimato la perdita di superfici agricole degli ultimi 7 anni, ha avuto un impatto in termini di patrimoniale, insomma, di 7 miliardi di euro dovuti alla perdita dei prodotti agricoli. E questo qua è un qualcosa che non viene messo mai a bilancio nei costi nel bilancio dello Stato, ma evidentemente ha un peso anche economico. E poi prima abbiamo parlato del clima urbano, ma il consumo di suolo ha anche un impatto sul clima a livello globale, perché quando noi perdiamo suolo perdiamo anche la sua capacità di stoccare carbonio, che come tutti noi sappiamo è l'elemento che regola il ciclo più importante dal punto di vista della regolazione del clima a livello mondiale. Ebbene, anche questo, quando noi consumiamo suolo perdiamo questo elemento fondamentale, questa capacità di stoccare carbonio, e quindi con un impatto fondamentale anche sul clima a livello globale.
Dicevamo inizialmente che i dati da voi forniti restituiscono la velocità con cui il suolo è consumato, 2 metri quadrati al secondo, e di come si continua a costruire nonostante appunto la popolazione stia diminuendo. E volevamo con te provare a fare un ragionamento in cui legare insieme consumo di suolo e rendita urbana. C'è uno slogan che dice gente senza casa e case senza gente. In Italia ci sono 7 milioni di case vuote, centinaia di milioni di migliaia di persone che hanno bisogno di case, però si continua a costruire senza sviluppare seri e concreti piani di ristrutturazione, di recupero, di rigenerazione di questo patrimonio immobiliare esistente. Perché a tuo avviso, quanto influenza la rendita urbana tutto questo?
È esattamente questo, la chiave della lettura, anche soprattutto degli ultimissimi dati, mostrano in maniera evidente l'influenza della rendita urbana. Il consumo di suolo tende oggi a concentrarsi nelle aree a maggiore valore, dove la rendita ha maggiore valore, dove si concentra soprattutto per la componente di edilizia residenziale, e queste aree sono concentrate spesso all'interno delle aree urbane, dove vengono di fatto sostituite aree verdi, aree naturali importantissime per realizzare nuovi edifici, nuovi complessi. Tutto questo, come giustamente ricordavi tu, in presenza di un patrimonio invece edilizio e anche infrastrutturale, aggiungerei, assolutamente sovradimensionato rispetto alle reali esigenze che noi abbiamo, e con parallelamente un'emergenza continua di persone che invece non hanno disponibilità di alloggi adeguati. Quindi questo rende evidente come manchi un governo della questione, un governo pubblico della questione, che tenga in considerazione le reali necessità dei cittadini, delle persone, e che invece sia assolutamente guidato spesso da una rendita che
non
semplicemente tenta di massimizzare il profitto durante le trasformazioni urbane. Addirittura oggi a livello comunale molte amministrazioni hanno di fatto delegato il governo del territorio, la pianificazione territoriale urbanistica, nelle mani di soggetti, delegandoli di fatto ad attuare un governo che non è più pubblico della città, ma che segue invece questo filone. E questi i dati che noi rileviamo ogni anno mostrano con chiarezza come sovrapponendo banalmente dove avvengono le trasformazioni con i valori del mercato immobiliare, ancora una volta prodotti da enti pubblici come l'Agenzia delle Entrate, ci sia una relazione molto evidente tra la concentrazione di queste trasformazioni e i valori di questo mercato immobiliare.
Sì, tra l'altro la presentazione che voi avete fatto riprendendo un pezzo tratto dal film di Rosi, Le mani sulla città, mostrava proprio come la dismissione industriale aveva fatto scoprire appunto ai costruttori capitalisti i vantaggi appunto immeritati delle plusvalenze immobiliari, che erano poi il modo più semplice di arricchirsi senza dover fare i conti con l'organizzazione del ciclo produttivo, no? Lui ad un certo punto nel pezzo che avete mostrato diceva appunto tutto guadagno, nessun rischio, perché un terreno agricolo in un'area edificabile ha una rendita pari al 5000% del valore iniziale. Quindi è evidente che è la componente preponderante dei guadagni ottenuti dai gestori del capitale, che si intreccia strettamente con il profitto appunto. Le risposte politiche quali sono? Allora, il 2020 è l'anno in cui ogni paese dell'Unione Europea dovrebbe attuare politiche efficaci per tutelare e ridurre in modo significativo il consumo del suolo e azzerarlo entro il 2050. A questo si aggiungono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che chiedono di fermare il degrado del suolo e del territorio e di allineare la crescita del consumo di suolo alla crescita demografica di ciascun paese. Noi dove stiamo come paese, come sistema paese?
Noi siamo molto lontani, perché questi tassi di trasformazione, questi 2 metri quadrati al secondo, sono molto lontani dal consumo di suolo zero, che è l'obiettivo al 2050 dell'Unione Europea. Ma siamo ancora più lontani dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, che tra l'altro ci imporrebbero già dal 2030, quindi ancora più vicino nel tempo, il raggiungimento di questo obiettivo, ma che ci imporrebbero anche un allineamento rispetto alla crescita demografica del paese. Sappiamo bene che il nostro è un paese dove la popolazione non solo non cresce, ma decresce e continuerà a decrescere nei prossimi anni. Quindi una reale sostenibilità dovrebbe addirittura vederci verso un ripristino, una rigenerazione ecologica dei territori, e quindi dovremmo ridurre la quantità di cemento e di superfici artificiali che c'è nel nostro paese se noi volessimo realmente essere sostenibili in linea con questi obiettivi, macro obiettivi definiti a livello globale, mondiale. Evidentemente invece siamo ancora molto lontani e il fenomeno non sembra andare neanche nella giusta direzione, perché un rallentamento che c'era stato nel passato, soprattutto a causa della crisi economica e anche della fine del boom edilizio dell'inizio degli anni 2000, oggi questo rallentamento non solo non c'è più, ma si assiste in molti territori a una ripresa forte della spinta e della pressione delle trasformazioni, che sarà probabilmente, questo speriamo di no, ma insomma i primi segnali non sono, devo dire, così positivi, ulteriormente incentivata da un sistema di sviluppo economico che sembra purtroppo, per uscire da questa ulteriore crisi del 2020, chiamiamola così, rispingere su un vecchio modello di grandi opere di sviluppo urbano e territoriale assolutamente non legato, come dovrebbe, come tra l'altro anche lo stesso Green Deal dell'Unione Europea ci imporrebbe di fare, di ragionare, poco legato invece all'attenzione dell'ambiente, del territorio, dei processi ecologici e dei servizi ecosistemici che quel territorio dovrebbe in qualche modo garantire.
Allora, a proposito di servizi ecosistemici, ci ha chiamato prima mentre parlavi, ci ha parlato un compagno che nell'area del parco di Aguzzano, loro hanno fatto diversi rilevamenti e parlavano poi come queste aree delle riserve naturali dentro le città poi forniscano realmente un servizio all'ecosistema cittadino. Lui diceva, i dati tra l'altro li trovate sul sito del Podere Rosa, sono consultabili e quindi sono anche molto interessanti verso quell'aspetto, e spesso anche il verde romano, no? Viene ridotto, qualsiasi discussione sul verde, al prato spalciato, sì o no, e non appunto all'impatto importante ambientale, che in Roma tra l'altro senza quei parchi sarebbe collassata presumibilmente, no? Come avviene in alcune città del nord, l'importanza appunto delle riserve, soprattutto delle riserve naturali all'interno dell'area cittadina.
Sì, esattamente così. Roma si è salvata, diciamo così, grazie anche a questa, la presenza comunque di queste grandi e piccole aree verdi all'interno del tessuto urbano, che grazie anche alle battaglie, poi qui basta citare Ceterna, no? Quindi la battaglia ad esempio sul parco dell'Appia Antica nei decenni del secolo scorso, insomma, hanno permesso di tutelare una buona parte del territorio che oggi purtroppo è ancora però sotto pressione, per cui spesso assistiamo a trasformazioni anche all'interno o ai margini di queste aree verdi preziosissime. Basti pensare ad esempio alla Valle dei Casali, quindi magari realtà che sono poco protette nel nostro territorio e che invece sono molto ambite dal punto di vista delle possibili trasformazioni urbanistiche della nostra città. Quindi invece queste aree sono ancora più importanti, paradossalmente, adesso lo dico anche quasi come fosse una provocazione, insomma, ma è quasi peggio perdere suolo naturale, un suolo vegetato all'interno di un'area urbana, anche se questo suolo è sicuramente meno ecologicamente produttivo, diciamo più degradato di un suolo magari in ambito assolutamente naturale, però quel suolo lì ha una importanza fondamentale, perché non solo lì ci abitano molte persone che in qualche modo fruiscono di quei servizi ecosistemici, ma perché comunque quel residuo di naturalità all'interno di un'area altamente artificiale assume un'importanza ambientale fondamentale per regolare quei pochi processi, quel residuo di naturalità dei processi naturali che sono invece rimasti in ambito urbano.
Sì, assolutamente d'accordo, e poi in qualche modo misurano, no, anche le condizioni di vita, la presenza o meno di vita offerte da questi luoghi alle persone, cioè nella misura in cui ampliano o restringono possibili scelte di vita, rendendole quindi anche più o meno vulnerabili rispetto ai cambiamenti futuri. Questo magari è più tangibile in altri contesti piuttosto che nella città di Roma specificatamente, però è chiaro che delle condizioni materiali di esistenza passano anche attraverso la vivibilità e la fruibilità di questi luoghi. Ecco.
Sì, ancora una volta ho sentito poco bene, però insomma mi sembra di aver colto il senso che sicuramente questi sono luoghi che, oltre alla valenza ecologica, poi bisogna ragionare anche sulla valenza sociale che hanno queste, l'importanza di un territorio, di aree naturali, aperte, non artificiali, all'interno di un tessuto urbano dove spesso le persone, i bambini crescono senza nessun contatto con la natura, e che invece rappresentano un elemento fondamentale anche per la qualità della vita di chi abita in città.
Va bene, Michele, noi ti ringraziamo moltissimo per averci dedicato il tuo tempo e ti salutiamo. Grazie infinite, a presto.
Grazie a voi.